dico più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past.
Ed eccoci tornati in studio, giovedì sera, sono le 20.03. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che ogni giovedì legge i libri per voi dalle 20 alle 21.30, insomma, più o meno. E quest'oggi, questa sera, parleremo, ovviamente siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, è bene ricordarlo, una radio indipendente che non ha né padroni né padrini, quindi comunque deve essere anche supportata da chi l'ascolta e sopravvivere anche grazie a questo. Quindi se volete troverete tutte le informazioni sul sito internet della radio. Quest'oggi, questa sera, ripeto, dedicheremo la puntata, l'intera serata, al mondo del fumetto e dell'illustrazione. Quindi di cosa parleremo?
Questa sera parleremo di Spa di Erich Svetoft, pubblicato da Salda Press. Poi avremo I Gibanini e Il Grande Fuoco di Rebecca Valente. Dopo parleremo di Sofia Kovalevskaya, Vita e rivoluzioni di una matematica geniale di Alice Milani, pubblicato da Coconino. Ed infine parleremo di Povere Puttane volume 3 con Giulia Cellino. Il libro è di Giulia Cellino, Elena Albertini, Martina Sarrizzo, Noemi Vola, un'autoproduzione. Life sucks and I never tried suicide. Mine's fucked even more than I realize. Time's up, keep moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I'm in the best seat from time and the next breed. If you come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to. Don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe. They will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy, you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high. My soul was sent to the sky, guess it's human eye. Gone, but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amount. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not there, rolling with no automatic clips. Moving scatter, you're erratic and shit. Niggas pussy licking back of your shit. Oh, you mad, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us. Venom. Night time to daylight, we roll trees. Save lives and may minds will go deep. Oh, he wanting to get some soul chill. Part of the day in the life you won't.
Ed eccoci tornati in studio con la prima ospite di questa sera che ci parlerà di un fumetto svedese molto particolare e molto bello. Quindi intanto salutiamo la nostra ospite Camilla Fassina. Ciao Camilla, ci senti?
Ciao, sì, vi sento molto bene. Ciao a tutti. Perfetto. Allora, Camilla è stata la curatrice della mostra di Spa, che è il fumetto edito dalla Salda Press di Erik Svetoft, che appunto c'è stata da poco al Treviso Comic Book Festival, dedicata in realtà a tre autori e anche autrici della scena, o comunque insomma fumettisti svedesi. Ci vuoi parlare un po' per dare una cornice, insomma, dove inserire quest'autore e anche dell'esperienza della mostra? Ovviamente siamo molto contente che ci sia sempre più un'attenzione anche tratti, a prescindere da geografie diverse da quelle a cui siamo abituati, ma anche tratti non canonici, oltre appunto a storie narrate abbastanza particolari. Poi le cose di solito vanno di pari passo, però insomma non è scontato che anche festival comunque di questo tipo comunque si interessino, ma c'è sempre stata ovviamente una ricerca oltretutto dietro al Festival di Treviso. Però insomma fa sempre piacere che ci sia un'attenzione e una ricerca continua. Ci vuoi parlare un po' della tua esperienza e quindi presentare un po' quest'autore?
Sì, allora, come dicevi, la mostra che abbiamo creato a Treviso, che ho curato a Treviso, era dedicato al fumetto contemporaneo svedese. Si chiamava appunto Swedish Contemporary Comics, e per spiegare molto velocemente, nel 2011 noi avevamo già fatto una mostra dedicata al fumetto svedese che si chiamava Svezia Laboratorio d'Europa. Visto che erano i 20 anni del nostro festival, abbiamo deciso di cercare tre autori contemporanei svedesi che potessero un pochino essere idealmente inseriti in questa mostra di 10 anni dopo, sempre perché volevamo mantenere alta l'attenzione verso questa tipologia di fumetto svedese. E gli altri autori che abbiamo scelto sono stati appunto Bim Eriksson e Mauro Manova, entrambe edite da Ad Editore, e appunto Eric, che ha completato il trio con Spa. Il motivo per cui abbiamo scelto questi tre fumetti è appunto perché sono diversi, nel senso, nelle stili e nelle trame. Forse anche il fumetto di Eric è quello che sembra un pochino più particolare e distante dalle tematiche affrontate sia dal fumetto di Moa che di Bim, perché è appunto un fumetto horror che però ha un interessante approccio al genere, perché in qualche modo parla e critica quella che è un po' la società, sia del benessere che della bellezza, della ricerca di bellezza, e anche un pochino, diciamo, gioca con il genere in modo molto interessante, diciamo un pochino anche innovativo sotto certi aspetti, perché appunto si rifà magari al mondo dell'horror, che è molto cinematografico, ma in ambito fumettistico. La trama di Spa è un po' complicata da riassumere in realtà, perché, ed è un problema che si è presentato anche durante la curatela della mostra, perché non è una storia lineare, non si tratta di una sequenza di eventi. Motivo per cui, ad esempio, nel momento in cui abbiamo scelto quali immagini inserire in mostra, si è scelto un pochino di creare dei piccoli gruppi di tavole che riprendessero i personaggi principali della storia, perché Spa è un racconto corale, e questo racconto corale si svolge in quello che è un centro benessere, cioè una spa. Noi seguiamo questi personaggi, di cui non sappiamo in realtà i nomi, e che identifichiamo con quelli che sono un po' i loro ruoli, le loro figure: c'è il direttore, responsabile della spa, c'è l'assistente del direttore. C'è questo neoassunto che è un po' costretto a subire praticamente delle pratiche di nonnismo giustificate dalla spa come attività di team building. Ci sono ospiti facoltosi, importanti attori, ma viene dato spazio anche a quella che è un po' i lavoratori all'interno della spa, e che è qui un po' in cui si può rivedere quella critica che fa Eric nel suo fumetto, perché si vede la differenza degli ospiti della spa, dei facoltosi, di chi ha deciso di andare nella spa, diciamo, per comprare appunto la bellezza, un momento di benessere, del comfort, e chi invece è costretto dall'altro lato a lavorare nell'ambiente.
Sì, in condizioni non proprio idilliache, esatto, anche perché appunto è una spa comunque di lusso. E appunto, tornando a quello di cui accennavi proprio all'inizio, e quindi poi la scelta che vi ha portato a selezionare alcune tavole rispetto ad altre durante la mostra, e quindi a comporre anche una presentazione dell'autore attraverso il suo fumetto, perché comunque lui poi in Svezia ha pubblicato testi, comunque fumetti, ma o comunque produzioni di altro tipo anche a colori. Qui stiamo parlando di un bianco e nero, molto anche minimale, nel senso che ci sono questi personaggi che non sono realistici, alcuni, altri sì, però diciamo non c'è un'anatomia prettamente realistica che viene rispettata. E come dicevi e come accennavi tu, appunto, è interessante il suo modo di costruirle le storie, cioè c'è poco testo, ci sono appunto molte immagini, e quello che almeno ho vissuto io è una sorta di sensazione di sospensione, per cui non sai poi bene sia se tra i personaggi c'è un fil rouge, o comunque se succederà qualcosa, se effettivamente appunto dove va a parare. Ci sono, anche questo lo dicevi prima, ci sono tantissimi riferimenti visivi che rimandano alla cinematografia, hanno comunque, anche leggendo anche nello stesso fumetto, hanno parlato appunto di Lynch, probabilmente per la componente molto presente sia visionaria che onirica in cui lui rappresenta questa situazione apparentemente, comunque insomma, apparentemente della vita quotidiana, ovviamente una vita quotidiana non di tutti, ma è una situazione comunque reale. Io ci ho visto per la questione della deformazione anche dei corpi e di questo, di queste masse che a volte si prendono altre forme, sì, anche la cinematografia di Cronenberg, per esempio. Quindi questo è un riferimento importante per l'autore, cioè l'aspetto visivo anche cinematografico per costruire il fumetto, i suoi fumetti.
Sì, c'è certamente dei riferimenti, anche perché lui stesso mi ha detto di essere comunque un appassionato, e mi ha detto, in realtà, al di là dell'aspetto diciamo horrorifico, c'è un autore che mi ha citato, che è stato per lui fondamentale, un regista e anche autore in realtà, che è Jacques Tati, francese.
Sì, sì.
Ed era in realtà molto interessante, perché appunto, come dicevi, c'è questa tendenza a vedere David Lynch, no? E a sua volta David Lynch ha riconosciuto nei suoi lavori una forte influenza di Jacques Tati. E quella, ad esempio, quella sospensione di cui parlavi, si vede ad esempio in un film che Eric mi ha citato, che è stato per lui molto importante, perché è stato uno di quei film che ha visto crescendo, che è Playtime. Perché un altro aspetto che c'è in Spa, che secondo me è molto interessante, è che c'è un forte senso dell'umorismo. E in Playtime c'è questo umorismo. E si vede come lui è riuscito a imparare, diciamo, a creare quei momenti di sospensione che in certi momenti sono quasi una sospensione che ti vorresti tu come lettore interrompere per avvertire i personaggi, in qualche modo dirgli guarda, fai qualcosa, reagisci all'orrore che vedi, ma allo stesso tempo gli permette anche di creare situazioni molto umoristiche. C'è una scena in cui ad esempio ci sono due personaggi che hanno deciso appunto di andare nella spa per stare meglio con loro stessi, che si trovano in questa sauna, c'è questa ripetizione in quattro vignette dove vedono lentamente la spa invasa da questo elemento organico che marcisce e distrugge anche uno degli altri ospiti lì presenti, e si chiedono in questo modo un po' improvviso che cosa abbiamo sbagliato, e ha questo umorismo che lo accompagna in tantissime scene. E lì secondo me effettivamente si vede molto, e allo stesso tempo, come dicevi tu, magari c'è anche quella passione per il body horror, diciamo, che denota e rappresenta secondo me una figura fondamentale per lui in ogni caso, per tutto quello che ha a che fare con l'horror. Mentre magari per appunto per la struttura della trama, per la composizione delle immagini, per come creare delle tempistiche, si vede invece molto l'influenza di Jacques Tati.
E infatti appunto mi vorrei riagganciare a te e notare magari insieme il fatto che appunto cioè, che poi è un elemento che rende il fumetto estremamente interessante e particolare, per cui c'è questo appunto questo blob, questa massa nera comunque che invade questa spa che dovrebbe essere la casa della pulizia, del relax, dell'agio, del lusso, quindi tutto il contrario. Ci sono anche delle figure mostruose, degli spiriti maligni, quindi comunque appunto abbiamo detto anche l'horror giapponese viene evocato tantissimo. La questione è interessante e anche lì c'è una rottura tra i vari linguaggi che vengono utilizzati, è quello che questi personaggi a volte assistono come se fossero a loro stessi stessero guardando qualcosa che non li coinvolge, per cui rimangono sul bordo della piscina mentre si comunque compaiono delle figure inquietanti. Allora a quel punto, visto che tendenzialmente almeno io purtroppo funziono in modo lineare più o meno, quindi mi chiedo allora perché è perché loro è tutta una visione, loro in realtà non li vedono e solo qualcuno li può vedere, no, invece c'è questa sorta di spettatori, di appunto, ripeto, di sospensione in cui c'è questo, cioè nessuno si scompone, nessuno urla e nessuno scappa di fronte a una situazione appunto orrorifica, di mostruosità che viene espressa, non c'è quel distacco gelido e metallico che a volte i nordici, ora facciamo un comune denominatore anche se ovviamente è sbagliato, però c'è un distacco a volte nel narrare anche in realtà in Giappone, anche lì cerchiamo di semplificare, perdonatemi, però insomma c'è un distacco, ma più che distacco è un modo di raccontare le cose che probabilmente non mi appartiene come contesto culturale, quindi ci trovo anche un aggancio fino a un certo punto. Quindi c'è questa sorta di protagonisti spettatori di blob di cose che succedono e che appunto portano una serie di questioni e determinano una serie di cioè ci sono delle conseguenze, e questo aspetto qui è molto interessante e ti tiene abbastanza incollato alle pagine, cioè per me è stata una cosa abbastanza, un elemento abbastanza nuovo, è un elemento in cui noti con particolare gioia l'autore e quello che sta raccontando.
Sì, sono assolutamente d'accordo e li vedi proprio accettare in quasi in modo pacato quanto sta succedendo, ma in un modo quasi distratto. C'è una scena in cui appunto c'è il padre del direttore che parla con questi, diciamo, il capo del direttivo della spa, e lui fa tutto questo suo discorso per cercare di convincerli a effettuare dei miglioramenti, dei cambiamenti, e poi arrivi a giri pagina e ti rendi conto che stava parlando con dei corpi completamente corrotti, morti e incapaci di rispondergli, e lui in realtà sembrava totalmente accettare che loro fossero così. Quindi ad ogni singola scena, perché appunto il bello è proprio seguire tutti questi piccoli personaggi, perché poi secondo me ci si appassiona anche singolarmente alle piccole trame per cercare di capire cosa succederà ad ognuno di loro, e vederseli in queste situazioni totalmente orrorifiche, circondati appunto da spiriti che ricordano tantissimo alcuni, ad esempio, degli spiriti giapponesi, accettarlo passivamente, continuare a nuotare dentro le piscine, entrare nelle spa. Un altro elemento che io ho apprezzato molto quando ho realizzato la mostra, che ho cercato un pochino di evidenziare, è il fatto che moltissimi personaggi siano di spalle e poi ci sia questo contro che li vedi dall'altro lato, e allora ti senti quasi un osservatore continuo, non riesci a in alcun modo interagire con quello che stai vedendo, un po' come ci si sente di fronte a un horror, perché diciamo normalmente anche l'horror più semplice capisci quando sta per succedere, diciamo il jump scare, l'arrivo del personaggio horror di turno, e un po' vuoi urlare al protagonista di fare attenzione e ti aspetti poi che chi lo vedrà si metterà a urlare, ma in questo caso non succede, sei pronto ad avere appunto il momento di sfogo, di urlo, ma non avviene mai. Tutti i personaggi accettano in modo super pacato quello che vedono. Ed è diciamo secondo me appunto l'innovazione, l'elemento più interessante, uno degli elementi più interessanti di questo fumetto.
Assolutamente, quindi in chiusura volevo chiederti a questo punto se la scelta appunto della spa, cioè posto che magari i ricchi a volte cioè certe cose comunque in fondo pensano che non li toccano, quindi potrebbe essere anche questo un discorso da fare, cioè loro comunque vivono nel loro mondo, no, con tutta una serie di possibilità e quindi appunto possono voltare le spalle e continuare a bere il loro drink. Ora, a parte questa riflessione così che può lasciare il tempo che trova, però volevo sapere da te, visto che comunque sei in contatto con l'autore, chi meglio di lui può dircelo, se questo discorso che anche lì abbiamo e anche tu hai accennato, no, della critica alla società attraverso la spa e quindi la rappresentazione di un luogo, appunto di questo luogo elitario però sfuggente, putrescente, desiderosa di polizia e agio, però che diventa grottesca e abitata da fantasmi e mostri, è una cosa estetica o c'è effettivamente volontariamente anche tutto un discorso di critica, cioè in cui lui questa cosa la porta anche consapevolmente, insomma, che la condivide, ecco.
Sì, allora riporto quanto appunto mi è stato detto da Eric, quanto gli ho un po' chiesto la stessa cosa, e ciò che mi ha detto lui è che è un po' entrambe le cose, nel senso che gli serviva un luogo, perché serviva un luogo che facesse un po' da campione di persone, quindi un luogo chiuso, e la spa, proprio per questa tendenza a rappresentare un luogo di pulizia, di benessere, dove appunto una figura tendenzialmente ricca può comprarsi questo benessere, poteva allo stesso tempo mettere dei personaggi che invece erano diciamo assoggettati al lavoro, a questa tipologia di lavoro di pulire, di rendere bello il luogo per qualcun altro. Quindi la sua idea era appunto cercare un luogo chiuso, perché anche questo è un elemento super interessante del lavoro di Eric, che è lo spazio della spa, dove praticamente ci si infila in queste stanze, in questi cunicoli, si apre una porta e si trova sempre una nuova situazione, un nuovo personaggio. Però allo stesso tempo poteva anche creare questa piccola critica, questa società in miniatura, diciamo, con gli elementi che a lui interessavano, quindi un piccolo confronto tra ricco e povero, ma anche un confronto diciamo con quello che è tutto il mercato della bellezza attuale, e criticarlo un pochino e anche giocarci, deriderlo, certo, perché alla fine è quello che succede nel fumetto, si deride un po' l'idea di riuscire ad avere un posto completamente pulito, inorganico, dove tutto è perfetto, bello e lindo.
Sì, esatto.
Quindi c'è sicuramente c'era questo interesse anche, oltre all'appunto avere un, lui l'ha chiamato un backdrop anche, una diciamo una scenografia per la sua storia, oltre ad avere questo luogo come scenografia c'era anche un interesse verso questa tipologia di ambiente.
Ottimo. Allora, Camilla, guarda, grazie mille, però ti devo fare un po' così di sorpresa, non collassare, la domanda di rito della nostra trasmissione. Però okay, ti puoi giocare qualsiasi libro che ti viene in mente, anche una okay, edizione vecchissima, e quindi la domanda di rito è: cosa consigli? Un consiglio di lettura. Cosa consigli a chi
un
ci sta ascoltando? Sì, ovviamente se è un fumetto o un libro illustrato, meglio, se no va benissimo anche un romanzo, un saggio, un libro di poesia, quello che ti piace a te, anche il tuo libro preferito, un libro, insomma, quello che vuoi.
Allora, per rimanere un pochino in tema, no, ma non troppo, io consiglio Le avventure di Kitaro di Shigeru Mizuki, che può essere un pochino un modo per, se a qualcuno piace spa, può essere un modo per diciamo avere qualcosina che ha a che fare con spiriti, demoni, horror, e può essere qualcosa di divertente.
Assolutamente consigliamo, un bellissimo fumetto di genere, insomma, che gli amanti del genere amano, penso, quasi tutti e tutte, insomma. Senti Camilla, grazie mille, spero di sentirci presto e buona serata.
Grazie a te e buona serata anche a voi.
Ciao, 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 ciao. Gang, gang, gang.
really love my people, man, I swear we the best. Everybody tryna be us, got the soul in our chest. Got the grills in our teeth, from the Ville to the street. Holly Grove to the Grove, but head to Haiti. We the realest, got some killers, we the prophets. Fuck, we poppin'. I ain't no slave, bitch. I'm a king, bitch. I'm a god. Certified OGs really stand synagogue. We'll be everywhere, ho. Ain't going anywhere, ho. Enter in the center when we in the North Pole. You afraid, that's okay. I can smell it on ya. And you mad cause you're sad, bitch. I'm telling on ya. Ay, hate me cause you ain't me, bitch. I taught you how to babe. I don't care if you love Travis. Don't say nigga at the rage, bitch. Same shit. What the fuck you say, bitch? I got that smoke and I ain't talking about no sage, I'm a catalyst, not a cattle bitch. And I'm black, so I'm arrogant. I ain't talking shit, it's a fact. Yeah, I'm black, black, black with the juju. Manifesting rat, rat, racks, call it voodoo. And I got a strap, call him Zulu. Pop the pit, you a poodle. I'm a masterpiece, you a doodle. Ay. Pray about it, I don't talk a lot. But touch the Ashe, might pull up to the parking lot. Said I'm black, no color. Black like the ether, black like the first mother. Ay. Black like the womb, black like soil, black like the new moon. Said I'm black, black, black with the juju. Call it voodoo. Black, black, black with the juju. Manifest the rags, rags, rags. Call it voodoo. Let me give you game. Yeah, I said I'm black, but black is not my name. When I play they game, I know in they system that black equate the chain, that black equate the pain, that black equate the indigenous. I'm on my sovereign shit. Nation building with my children, they them profit kids. No problems here, only profit. I prepare it, they inherit, bitch, we locked in. Ay. Black, black with the juju, ay. Black, black, black with the juju. With the juju. Manifesting red, red, Rex, call it voodoo.
Black like a panther. Black like Oakland and I'm black like Atlanta.
E torniamo sfumando alla Tabula Rasa su Radio Onda Rossa 87.9. Questa sera la musica è fichissima. Complimenti alla nostra DJ Zen, veramente mi sta piacendo moltissimo. Ma torniamo a noi e diamo un grande saluto alla nostra prossima ospite, che è Rebecca Valente. Ciao Rebecca.
Ciao, eccoci.
Ciao, benvenuta. Allora, con lei parleremo con Rebecca parleremo del suo fumetto uscito per Sigaretten a dicembre 2022 dal titolo I Gibanini e il Grande Fuoco. Rebecca Valente è illustratrice e fumettista, insegna illustrazione editoriale alla Scuola Internazionale di Comics di Torino. Ha pubblicato con Internazionale, EDT, Domani, Tilt, Comic House e Tinals. Con Sigaretten ha pubblicato Bestie d'acqua dolce e I Gibbanini e il Grande Fuoco e anche una storia nel volume Riparazioni. Quindi di nuovo benvenuta Rebecca, parliamo di questo tuo libro che è, non so, lo definirei un po' un ibrido, perché... sia a livello estetico che a livello di racconto unisce più cose insieme. È una fiaba per bambini, ma anche sembra un racconto mitico, di iniziazione, ma anche, è anche un fumetto, un racconto per adulti. Quindi questo è questo sua non classificazione la rende un'opera molto libera, che mi è piaciuta moltissimo, e, un'opera molto affascinante che porta il lettore a contatto direttamente con la natura, con il bosco che appunto nelle fiabe poi è questo luogo di incontri inaspettati, un luogo magico, un rifugio, ma anche una minaccia. Ecco, ti chiederei banalmente di raccontarci inizialmente di cosa parla I Gibanini e il Grande Fuoco e come hai concepito l'idea di questo racconto.
Certo. Allora, i Gibanini sono un popolo immaginato, un po' cercato, un po' atteso che ufficialmente appunto è un libro per bambini, e in realtà poi diventa anche altre cose. In realtà a me interessa tanto la dimensione ibrida, quindi come dicevi tu, intanto spero che voi mi sentiate bene.
Sì, per adesso ti sentiamo, se puoi alza leggermente il tono della voce.
Sì, perché ho l'audio, funziona un po' così. Allora, è un libro ibrido in tutte le forme di quello che può essere ibridi, ossia a me interessava tanto il linguaggio dell'illustrazione, che conosco di più, è quello che ho studiato, anche quello della pittura, se vogliamo, che è anche una cosa che ho studiato, però mi interessava lo spazio dell'immersione che ha un fumetto, no? Quindi in questo senso è ibrido perché ha una lunghezza diversa, che di solito è tipica del fumetto, però è più un utilizzare alcune parti del linguaggio del fumetto per la narrazione. La storia parla di questo popolo appunto inventato che vive nel bosco e vive in questa condizione da tantissimo tempo, da un tempo indefinito, in questo senso è effettivamente quasi una leggenda. E tutti questi personaggi che vengono raccontati un po' a coppie devono preparare delle cose per un rituale che si fa tutti gli anni da sempre, ed è il rito di quando arriva questo grande fuoco. E il grande fuoco è un'entità che poi si svela a un certo punto essere un po' il portatore della primavera. Ma la cosa che a me interessa è quando un po' non succede tanto, quindi non ci sono delle trame particolarmente fitte, quanto un discorso sull'atmosfera, sull'immergersi, sullo stare. E quindi in realtà è tutto un libro fatto di costruire questo universo, che era un po' la cosa che ci tenevo arrivasse, no? Questo di stare un po' nella natura, ma stare in una natura magica, senziente, viva, organica.
Sì, poi i personaggi che popolano la valle sono tutti molto diversi tra loro, e, sia nell'aspetto che nel carattere, e lo si nota da subito, anche perché tu hai messo all'inizio e alla fine del volume, che ci terrei a dire che ha una copertina bellissima serigrafata, e all'inizio e alla fine del volume ci sono... c'è questa, diciamo, non saprei come chiamarla, una piccola leggenda con la presentazione dei personaggi, quindi con un cerchio che rappresenta poi dentro il volto dei personaggi, dei vari personaggi, con scritto anche il nome e come tu puoi riconoscerlo all'interno della storia. E tutte queste differenze in questo luogo magico, questo bosco, questo luogo, come dici tu, naturale, sono una cosa positiva. C'è un vero e proprio lavoro collettivo in questo rituale di passaggio, diciamo, dal freddo dell'inverno alla stagione più calda, e c'è proprio un senso di collettività molto forte. Mi chiedevo come hai lavorato sulla creazione di questi personaggi, cioè cos'era per te importante comunicare. Mi ha ricordato un po' anche i Moomin.
Certo. Infatti i Moomin sono la mamma di questo libro qua, che è dichiarata da tutte le parti, nel senso che io sono una super fan di Tove Jansson e volevo partire a creare un universo che potesse avere delle regole simili ma nuove, e quindi le cose che mi interessavano era cercare di fare una storia che fosse quanto più corale, ma in un senso di coralità in cui sì, tutti i personaggi hanno una propria individualità che però si fonde alla fine ed è un unicum, no? Cioè la cosa che mi interessava è che tutti questi personaggi, che poi sono dei personaggi neomorfi, ognuno ha una sua forma specifica, differente, ma nemmeno così tanto chiara, no? Fossero necessari tutti quanti, tutti insieme, nel loro fare delle azioni microscopiche per la riuscita di questa cosa, ma semplicemente perché tutti sono parte dell'ambiente anche, no? Sono tutti collegati e necessari perché sono un po' dei custodi, ma sono anche parti dell'ambiente in cui abitano. Quindi in questo senso qua, non lo so, il mio primo libro era molto più legato alla solitudine e al singolo, e sentivo che un po' mi mancava il senso di coralità, ma in generale il parlare con tante voci diverse che poi fossero una sola. Questa cosa qua per me era importante, spero che come dici tu appunto arrivi, però in realtà sì, non era una cosa pensata a priori, era quanto più un'urgenza di rendersi conto che tutte le cose sono collegate, no? E quindi sono tutte necessarie.
Sì, infatti ad esempio c'è un personaggio che Ranocchio che è innamorato di un albero e c'è proprio, hanno proprio una storia d'amore, quindi c'è questo poter amare, potersi amare anche tra forme di vita che non fanno parte della stessa specie, ed è questo secondo me che rende questo libro così forte proprio a livello di unione dei vari livelli, dei vari strati di cui è composta la natura. E un po' questo secondo me si riflette anche nella parte estetica del libro, che vorrei provare a descrivere insieme a te, perché purtroppo qui in radio non lo possiamo mostrare, però il libro diciamo è composto da alcune splash page, quindi doppie pagine dipinte, e poi magari ci racconti anche un po' la tecnica che tu usi. Sì. Alcune sono astratte, altre semi astratte, altre più descrittive, e ci sono anche invece pagine più diciamo più fumetto, quindi con dei riquadri, con i personaggi, con dei balloon, appunto, quindi con i fumetti, con le parole che escono dalla bocca dei personaggi. In altre pagine invece c'è un testo raccontato, quindi è proprio un grande miscuglio. E i fumetti sono verdi, ho notato questo, cioè questo verde che esplode in tutte le pagine. Ecco, che tipo di tecniche pittoriche usi e come mai, secondo te, se c'è un motivo oppure se è una cosa spontanea, come mai ci sono tutte queste differenze di segno e all'interno della stessa opera?
Allora, si collega anche un po' alla cosa che dicevi tu su quando Ranocchio ama l'albero, ma in generale sul non dover fare una cosa che avesse un solo linguaggio o comunque che non fosse binaria nella lettura, ma nemmeno nel modo in cui le cose possono comunicare, non so, per raccontare secondo me una storia che era così contaminata da figure che sono ibride, da figure che sono di specie diverse, ma nemmeno esistono le specie, perché semplicemente tutte le cose esistono insieme. Avevo, in realtà tutte queste cose non sono state fatte a priori, quanto poi le ho capite un po' a posteriori o facendole. Avevo bisogno di non legarmi a un linguaggio troppo definito, perché avevo un po' paura che poi questi personaggi si muovessero semplicemente come dei burattini all'interno di un'ambientazione, mentre mi interessava che emergessero più che altro da degli sfondi o fossero delle macchie vive, no? E quindi appunto ci sono questi due registri, che sono uno pittorico, io in questo caso ho usato delle gouache che sono un po' a metà tra la tempera e l'acquarello, e che però permettono di avere delle campiture molto liquide in alcuni punti e anche molto solide, stratificate in altri, quindi danno questa possibilità di giocare con le trasparenze, che per me è importante nella pittura, o anche lasciare che la pittura si faccia in alcune parti da sola, e avere una dimensione dell'imprevisto, e quindi questo mi serviva tanto per le atmosfere, mentre poi ogni tanto per dare delle caratteristiche, dei caratteri più connotati ai personaggi avevo bisogno del segno, quindi l'altra grande tecnica è semplicemente china nera, che io poi ho virato al verde, e quindi di base forse quelle al verde e un po' più fumettose sono un po' dove succedono un po' di più le cose, le altre sono un po' più per farci entrare dentro a un'atmosfera, non lo so, per me è molto importante questa cosa qua, che ci sia il tempo e il respiro di sentirsi calati dentro, quindi non mi interessava tanto che fosse coerente quanto che fosse evocativo, e quindi anzi la coerenza mi faceva forse un po' paura a volte.
E nel libro poi sono affrontate anche, diciamo, non in maniera esplicita, tematiche di molti tipi. Ad esempio c'è un personaggio stupendo che si chiama Rodrigo, che tutti, cioè, all'inizio cercano, perché lui è andato via, è andato con i lupi e poi lui ritorna e non si capisce bene se sta mangiando qualcosa di vivo, qualcosa di sanguinolento. Ecco, partendo da questa, da questi piccoli, se vogliamo, piccole scene un po' horror, chiaramente sempre nella cornice di un libro per bambini, mi chiedo, e mi sono chiesta, perché ho visto che hai fatto vari laboratori con i bambini, mi sono chiesta come reagiscono i bambini ai tuoi laboratori quando ci sono queste scene di questo tipo, perché a me, io quando ero piccola amavo molto i libri dove c'erano queste cose un po' spaventose, quindi ecco, tu, so che hai fatto parecchi laboratori con lettura ad alta voce del libro e non so, c'è qualcosa che è venuto fuori, qualcosa di interessante da questi bambini?
Guarda, io appunto, per chi c'era magari a Roma durante l'incontro con Alessia Tarbacchini, un pochettino è uscita questa cosa e per me è molto importante, perché ad esempio io sono stata in tanti laboratori, tante biblioteche, scuole elementari e non ho avuto nessun problema con i bambini, anzi, cioè è stato un libro che mi ha sorpreso come è stato accolto facilmente e bene dai bambini, perché nei momenti in cui c'era paura avevano un po' paura, nei momenti in cui c'era da ridere hanno riso, mi hanno fatto delle domande profondissime sull'amore, mi hanno raccontato che cosa gli aveva evocato quando si prende il volo, cosa succede quando si chiama con altre cose che non sono umane, e hanno capito super bene queste cose e quando avevano paura hanno un po' goduto dell'avere paura, e a me piace tanto quando succede questa cosa. Ho avuto dei problemi con le maestre e con bibliotecari e maestre soprattutto, che ad esempio a un paio di festival non mi hanno voluto, anche se ero stata invitata, perché pensavano che queste scene fossero troppo violente, vai a sapere, okay, che non fossero adatte, e cosa che in realtà nessun bambino mi ha detto, e quindi questo conferma secondo me sempre quanto non sappiamo tanto dei bambini o non li capiamo bene. Cioè, secondo me è proprio la cosa che sostengo di più in assoluto: avere lo spazio della paura all'interno di un libro per un bambino è il motivo per cui quel libro hai voglia di recuperarlo, tenerlo in mano spesso, tornare a guardarlo, perché ci dice la verità, non lo so, io ho questa percezione che si è custodito un segreto e questo libro ce lo dice, e quindi abbiamo accesso a una verità sull'universo e ci parla non come dei bambini, ma ci parla con sincerità, magari ci parla con un tono che noi possiamo capire, ma non ci dice delle cose che sono limitate. Questo secondo me è importante nella letteratura per l'infanzia, poi non so se so farlo o no, so solo che interessa a me quando sono una lettrice e interessa a me quando penso a com'ero da bambina, perché di sicuro mi interessava tantissimo da bambina tutto il macabro, tutto lo storto e quello che poteva farmi un po' paura, non dico horror, ma dico un po' di paura.
Un po' di spavento. No, infatti sono totalmente d'accordo sull'inutilità di raccontare ai bambini solo storie dove tutto è perfetto, anche perché non è così, e anche perché, come dici tu, c'è quel gusto nel momento in cui hai paura, c'è quel brivido, però c'è anche un piacere, perché tu l'affronti, tu attraverso la letteratura affronti qualcosa anche quando sei piccolo e la superi, e il volo, e poi il volo dell'albero, e poi il fuoco che arriva, il calore nel tuo libro sono, diciamo, super riappacificanti con la natura tutta, che è un po' prima tu citavi il tuo precedente diciamo libro che è sempre uscito per Sigaretten, che si chiama Bestia d'acqua dolce, se non sbaglio. E ho avuto il piacere di leggerlo e anche quello ho notato, sì, come dicevi tu, sì, è una storia più intima, più vissuta da un personaggio singolo, quindi c'è questa bambina che fa tutto un percorso nella natura e piano piano si unisce alla natura, addirittura si spoglia, entra nel fiume, insomma io l'ho trovato molto bello, e quindi diciamo quasi in chiusura ti chiederei: tu che rapporto hai con la natura E che tipo di letteratura credi ti abbia ispirata per questo tipo di racconto, se non esperienze di vita vissuta? Non so se tu magari vivi in un luogo dove c'è molta natura e dove sei cresciuta.
Allora, io ho un rapporto con la natura particolare, perché sono super sia affascinata sia connessa, ne ho un'estrema necessità. E la collego tantissimo all'infanzia, malgrado in realtà nella mia infanzia non ci sia stata così tanta natura. Io vengo dalla provincia e quando sono stata adolescente sono andata a vivere invece poi in mezzo ai boschi, e da lì in poi è andata avanti. La mia infanzia in realtà era legata alla casa, proprio molto legata all'intimità della casa. E in realtà, avendo avuto questa seconda riscoperta della natura, una era forzata da ragazzina che ci sono andata a vivere, una da più grande mi sono accorta che invece mi mancava tantissimo quando sono andata a vivere in città. In quel momento lì mi sono super innamorata, proprio collegata per sempre alla natura. Poi ovviamente io ho origini, che se vai indietro di una generazione, da tutte le parti della mia famiglia erano contadine, e quindi siamo comunque di queste origini qua, e quindi le sento vibrare, no? E quindi per me adesso sono fondamentali. Credo che per me la città sia un luogo in cui posso stare ancora per poco, che mi dà tanto, però non è il mio. Quindi per me la natura non è una cosa idealizzata. Credo tantissimo nello spazio in cui la natura ci può anche uccidere, no? Mm-hmm. Anzi, la cosa che mi piace di più, quando vai a camminare nei boschi e c'è un potenziale anche minimo irrisorio di morire. E credo sempre che sia uno dei pochi posti che abbiamo ancora per avere paura di morire genuinamente all'interno di una dinamica naturale, no? Cioè, magari sembra una roba da pazzi, però mi piace questa minima possibilità di incontrare un animale selvatico, che succeda un imprevisto, no? Quindi il rapporto con la natura è anche molto legato a un mortifero organico, in generale a tutto quello che è organico. Poi, per quanto riguarda le ispirazioni, per me sono importanti tantissimo, vabbè, alcuni luoghi che poi sono sempre gli stessi, e mi piace tanto che siano ossessivamente gli stessi, nel senso di conoscere alcuni parchi, alcuni pezzi di bosco così bene da conoscere a memoria, al millimetro, ogni singolo punto, e poter raccontare di quelle poche cose che si sanno perché diventano parte di te. E allo stesso tempo, invece, a livello letterario, sono tanto innamorata di alcuni autori, alcune cose che possono essere da Tovianson alla pittura dei Nabì, o a una certa scultura linea ad esempio medievale, o in generale alla pittura anche medievale, ma anche a tutto l'artigianato legato, che ne so, al pane, alla stoffa, tutte queste cose qua, forse meno a un discorso di arte che si propone in senso artistico, quanto più cose che cercano di guardare delle parti del mondo e cercano di raccontarle. Quindi poi in generale non sono una che mangia tantissime mostre, tantissime immagini, perché ho sempre paura di rimanere un po' troppo sazia, ecco.
Ah, ok. Allora, noi direi che abbiamo parlato un bel po' di questo tuo I.G. Banini e il Grande Fuoco, e lo straconsigliamo. Cercate i libri Sigaretten nelle migliori librerie o sul sito di Sigaretten. E come ultima domanda ti farei la nostra domanda di rito, che è ti chiediamo di consigliarci un fumetto che ti è piaciuto, a che hai letto ultimamente o che ti ha colpito in particolar modo.
Ok, io vabbè, ce ne sono tantissimi, ma in questo momento, anche seguendo il filone di quello che abbiamo detto, non è nuovissimo, però mi viene da dire Atto di Dio di Giacomo Nanni, è uscito con Rizzoli Lizard qualche anno fa. Vabbè, secondo me è uno degli esempi più alti di letteratura in Italia, veramente degli ultimi anni, a un livello commovente, e se dividerei quello, assolutamente
bellissimo, siamo d'accordo. E va bene, Rebecca, allora noi ti salutiamo, sperando di poterti riavere ospite al più presto. E grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Buona serata.
Ciao.
Ciao, grazie. Get away, get away, and I know that I don't and I won't ever save you. No name in vain, because his name is my name too. And whenever we go out, people always shout, because he recognized confusion, paralyzed, and taught that blindness is deceit. So when that science don't agree, they'll be bleeding, burning, itching, yearning for that inner host and capability. And knowledge of your trees and wisdom from your roots. Shooting at the soles of your feet, shooting stars, stagnating souls on their reach to salvation. Hatred for a nation, name contemplation. Camped in concentration, dark and cost and holocaust. Normalized illusions, fraudulent libations. See they pour one time, two time, three with they right. Hide home if they left, rhinestones in their vest. White bones at your chest, homegrown at his best. So you know you gotta check yourself before you wreck yourself. You better check yourself before you wreck yourself. You gotta check yourself before you wreck yourself. You better check yourself before you wreck yourself. Better protect yourself. Take me to the moon. On my enemy's face, they doom. Fuck you too. If you try to penetrate my crew, shout out V-Trails and rap school. Fuck around, fuck around, fuck around, get smoked. If you mess with me, you mess with God. I mean, and I quote. G-A and Yame, I only feel Jah. Made in her image, so I'm a Lene for that Ra. Now clap, clap, clap for original man. My God is black, 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 aboriginal man. Now bounce something, bounce something. You say you will bounce something, bounce something, bounce something. You say you will bounce, 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 bounce something, bounce something. You better check yourself before you wreck yourself. You gotta check yourself before you wreck yourself. You better check yourself before you wreck yourself. Better protect yourself.
Recognize, don't be reckless. Medusa, medulla, I maneuver, leave you headless. And I be laying hexes and shit you wasn't expecting. Slip into your thoughts, know your heart, know your essence. A nigga mind done a lot, time top, ticket tripping, what's the time zone? I, system go, ship ascending, we just mobbing mangled foes. Angels pose for the picture, we divine by design. Read the line in the scripture.
Check yourself before you wreck yourself. Check yourself before you wreck yourself. You better check yourself before you wreck yourself. You gotta check yourself before you wreck yourself. You better check yourself before you wreck yourself.
Ed eccoci tornate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che ogni giovedì legge libri per voi. Questa puntata dedicata al mondo del fumetto, e salutiamo la nostra ospite, nonché autrice del libro di cui parleremo a brevissimo, Alice Milani. Ciao Alice, ci senti?
Ciao, buonasera, sì, vi sento.
Perfetto, allora Alice Milani è l'autrice di questo fumetto, edito da Coconino Press, che si intitola Sofia Kovalevskaya, vita e rivoluzione di una matematica geniale. In copertina, una copertina a colori, apprezzo moltissimo il modo in cui Alice utilizza il colore, e poi magari ne parleremo proprio della questione insomma, di come ti diverti a usare insomma i vari inchiostri e le varie tecniche. Ma parliamo intanto di chi
di cosa si occupa questo fumetto? Chi è chi è la protagonista di questa storia? Questa ragazza che si sta allacciando questa ragazza, in realtà c'è un'anticipazione perché Vita e rivoluzione di una matematica geniale, ma sì. Appunto, raccontaci.
Anche se in copertina si sta allacciando i pattini da ghiaccio, quindi uno potrebbe pensare che fosse la biografia di una grande pattinatrice, invece no, il pattinaggio era il suo hobby. Era una matematica russa dell'Ottocento, sconosciuta ai più, se non a chi ha studiato matematica, e anche lì non a tutti, che ha dato un grande contributo, che però insomma è stata un po' dimenticata nella storia, perché è rimasto famoso il teorema di Cauchy-Kovalevskaya. E nel senso che lo aveva scritto Cauchy e poi perfezionato Kovalevskaya, e in pratica il grosso del lavoro lo aveva fatto lei, e però poi è rimasto famoso come teorema di Cauchy in pratica, e quindi molti magari conoscono il teorema, conoscono Cauchy ma non la Kovalevskaya. E ha vissuto tra la Russia, e poi però in realtà non ha potuto studiare in Russia perché all'epoca non era permesso alle donne iscriversi all'università, quindi ha dovuto spostarsi all'estero, ha dovuto fare un matrimonio finto, un matrimonio di comodo, insomma, perché non poteva nemmeno addirittura uscire dal paese senza il permesso del padre o del marito, e quindi ha vissuto poi tra Germania, Francia, Parigi, insomma, e poi è approdata finalmente in Svezia, dove è stata la prima donna a insegnare matematica nell'università di Stoccolma, e quindi questa è per la cosa per cui è famosa.
Ma tu sei, non è il tuo primo libro dedicato a una biografia, quindi come ci sei a questa storia?
No, io ormai sono cintura nera di biografie.
Esatto, quindi come ci sei?
Modestamente potrei aprire un corso online, un canale YouTube per dare consigli a chi deve fare biografie.
Esatto, e quindi però appunto, visto che ne hai scritte e disegnate diverse, c'è anche credo una selezione sempre maggiore. Ora ci sono dei motivi magari che combaciano anche con i tuoi motivi
sconosciuti.
Ottimo, che mi sembra anche un'ottima,
perché il challenge è vendere la biografia del personaggio che nessuno conosce.
Ta-da. Comunque la protagonista, come dicevi, che comunque rappresenta, cioè come dicevi, una matematica sconosciuta e più, però ha una storia abbastanza particolare. Come accennavi, è una donna russa ottocentesca, e quindi inserita in un certo tipo di contesto culturale in cui le donne avevano un certo tipo di possibilità e vivevano in condizioni o comunque avevano determinati ruoli, ma poi ad esempio lei si muoverà dalla Russia e oltretutto vedrà momenti storici molto importanti per tutta, a livello comunque europeo e internazionale, insomma, come la comune, ad esempio come la comune di Parigi. Quindi diciamo c'è stato anche un unire il contesto ha fatto semplicemente da sfondo a una storia che tu comunque affronti in modo molto ravvicinato, cioè nel senso è una storia in cui segui i caratteri, gli umori, le personalità in modo abbastanza forte, quindi c'è questo discorso di ciò che viene vissuto come contesto, ma non è quello, cioè non è che il personaggio attraversa ed è la scusa, un po' il Forrest Gump, ora scusate questo riferimento, ma è il primo che mi è venuto, però appunto per farci capire insomma di quello che, di avvenimenti altri e importanti a livello significativi, più che importanti a livello storico. C'è anche una, non so, si percepisce una vicinanza con la protagonista. Anche...
Sì, mi sono molto affezionata in effetti a questo personaggio, e sì, se dici che si sente che c'è vicinanza, che c'è empatia verso il personaggio, sono contenta, perché era proprio quello che volevo che passasse, e perché comunque ci ho lavorato quasi 3 anni a questo libro, quindi insomma ho avuto tempo di affezionarmi a questo personaggio, e che poi in realtà io non la conoscevo, ma me l'hanno fatta conoscere i redattori di Comics and Science, che è una rivista che fa fumetti su divulgazione scientifica, e che mi aveva chiesto una storia breve su di lei, e quindi quando avevo iniziato così a leggere, a documentarmi, mi ero resa conto che era un bellissimo personaggio in realtà, e quindi avevo fatto questa storia breve, però mi era rimasta la voglia di approfondire, di raccontare un po' più il dettaglio, e quindi ero già lì che mi dicevo: no, vabbè, ma questo è un personaggio fantastico, ci vorrebbe una biografia di almeno 200 pagine solo su di lei. E poi pensavo: sì, vabbè, ma è praticamente sconosciuta, ma chi mai me la farà fare? Vabbè, vediamo, insomma. Era il 2018 e poi effettivamente sono stata io a proporla all'editore francese, e loro hanno accettato, quindi mi hanno dato fiducia, perché anche in Francia, insomma, è abbastanza sconosciuta. E però, insomma, sono stata contenta che mi abbiano lasciato fare questa cosa, e perché sia un personaggio che ha un bellissimo carattere, perché è un carattere che mostra anche tante debolezze, perché spesso quando si racconta un personaggio in una biografia è un personaggio importante e si tende a raccontare tutti i lati positivi straordinari, e lei, nonostante che fosse effettivamente una donna, una mente straordinaria nella matematica, quindi nessuno mette in dubbio che fosse effettivamente un genio, quindi era una persona diversa da tutti noi per questo aspetto, però per tanti altri aspetti emotivi, insomma, era una donna a cui mi sono sentita molto, molto affine, insomma, ho provato tanta empatia, e quindi l'ho rappresentata un po' in alcune parti anche un po' come una sprovveduta, come un'ingenua, insomma, l'ho presa un po' in giro. Tutti i personaggi li ho presi un po' in giro, cioè si vede che non li prendo completamente sul serio.
No, ma
però poi, insomma, gli voglio bene sotto sotto, insomma, è un modo di prenderli in giro un po' bonario, perché in fondo siamo tutti un po' degli ingenui e degli sprovveduti certe volte nella vita, e facciamo tutti delle figuracce, e poi però, insomma, in qualche modo ce la caviamo, ecco.
Ma infatti questa cosa, diciamo, si coglie abbastanza dal fumetto che hai disegnato e scritto, e anche fai anche questa dichiarazione, cioè è comunque anche divertente, per quanto poi ci siano all'interno diversi drammi, situazioni comunque abbastanza complicate e non piacevoli, c'è la morte, c'è il suicidio, c'è la difficoltà, c'è la voglia di affermarsi, non poterlo fare, cercare, insomma, c'è una vita comunque molto breve, perché comunque
sì,
la protagonista,
no?
Esatto, muore molto giovane, ma il modo in cui tu la fai uscire di scena è comunque, ovviamente c'è la parte descrittiva, ma alla fine del fumetto, che non è un possiamo anticipare, perché insomma tanto si è andata a vedere,
sì,
un po'
a leggere su Wikipedia,
esatto,
lo
beccate dopo due righe che insomma è morta giovane, però questo discorso che le fai, cioè lei che racconta il suo, insomma, dice le sue ultime battute durante il funerale come comunque osservatrice, cosa che ovviamente non può succedere, a meno che non si creda in una vita ulteriore, o vabbè, non entriamo in questi discorsi, ma appunto la cosa è: mi dispiace uscire di scena così all'improvviso, è un vero peccato andare via a metà della festa. La vita è breve e piena di ostacoli, si sa, però io sono riuscita a fare quello che mi piaceva veramente, la matematica. Ho ottenuto dei risultati straordinari, sono stata la prima donna a insegnare all'università, dovevo esserne fiera. E poi letteratura, viaggi, politica, rivoluzioni e anche una figlia. Quante ne ho combinate? È stato uno spasso. E questo spasso, cioè, viene fuori anche nella tua, cioè,
dai,
insomma,
sono contenta.
Viene assolutamente fuori.
Comunque io volevo scrivere: la vita è piena di rogne.
Ah,
però
te l'hanno censurato?
La vita è piena di ostacoli. No, mi sono autocensurata.
Ti sei autocensurata. Comunque,
una cosa un po' più carina. La vita è piena di rotture, di rotture di scatole, di impedimenti.
Vabbè, ci sta, però insomma alla fine
Però lei, nonostante che abbia avuto rogne, signore rogne, perché insomma ha attraversato periodi storici veramente non facili. Esatto. Eppure la cosa bella è che è riuscita comunque a fare matematica, comunque, anche se in maniera molto discontinua, perché ci sono un sacco di periodi nella sua vita in cui lei magari non riusciva a lavorare, o perché era sfinita da un lavoro che aveva appena finito, oppure perché doveva andare dalla sorella che era in fin di vita, o perché poi c'aveva un sacco di preoccupazioni perché la figlia era malata, doveva portarla, insomma, prendere un po' d'aria buona perché si stava ammalando i polmoni, rivoluzioni di qua, guerre di là, insomma ha avuto un sacco di rogne che noi forse non possiamo nemmeno immaginarci quanto erano grosse queste rogne.
Beh sì, più che altro si è diciamo immersa in questa dimensione di viverle o comunque insomma parteciparvi in modo attivo. E quello che dicevi tu, appunto, prima accennavi alla figlia, e devo dire che è abbastanza particolare. Non so se è la prima volta che vedo un cordone ombelicale disegnato all'interno di un fumetto. Comunque
quella è la scena di cui sono più fiera.
Varie tavole dedicate al parto. Cioè, mai, non so se l'ho mai.
Sì. Quando mai tu trovi una biografia di una matematica in cui si descrive dettagliatamente il suo parto? Sì, che poi sì. Se ci fai caso, dopo queste 8 tavole di parto, dopo 3 tavole è già divorziata. Praticamente sì. Ho fatto, perché la cosa bella del fumetto è che tu puoi dilatare alcuni momenti e raccontarli con tantissimi disegni e fargli occupare tantissimo spazio e poi riassumere tantissimo, magari 3 anni di vita in 2 vignette, 3 didascalie. E quindi sì, ho voluto dare tanta importanza al parto perché in realtà, vabbè, perché io avevo partorito da poco e comunque il parto è un'esperienza, è un'esperienza. Dicono che te lo dimentichi? No, io non me lo dimentico. E quindi ho disegnato, in pratica c'è una voce narrante che racconta altre vicissitudini sul marito, insomma sui problemi economici, finanziari del marito che si era messo a investire in affari un po' disgraziati e poi era andato in rovina, e tutto questo tu lo senti, lo leggi raccontato mentre lei sta partorendo, quindi c'è tutta la parte delle prime contrazioni, c'è lei che sta litigando col marito dalle contrazioni e poi si vede che le si aprono le acque e poi c'è tutta la parte di
c'è anche sì, la parte interna anatomica
che, sì, si vede da dentro il bimbo che si sta incanalando nel canale, insomma, fino poi a quando è tutta la parte di spinta in cui lei urla come una matta e poi c'è la bimba che è nata e c'è il primo attaccamento al seno, quindi quella è proprio una roba da manuale di corso preparto, ecco.
Sì, compreso
e
tutto il dolore
a raccontare questa cosa, perché comunque sono cose, cioè in qualsiasi biografia di qualsiasi donna della storia, se è nata una, qualche figlia o figlio ha partorito, però nessuno si sofferma sul raccontare che cosa è partorire, che comunque è un'esperienza, e quindi mi faceva piacere poterlo raccontare in questo fumetto, anche se è un fumetto che in teoria parla della vita di una matematica, cioè effettivamente parla della vita di questa donna, però
vabbè,
ci ho potuto
parte.
Mettere molto del mio, di quello che mi interessava raccontare a me, ecco.
Certo. Senti, come ultima, magari come ultima cosa, mi piacerebbe magari accennare o comunque parlare un po' del colore, di come lo usi, con cosa ti piace lavorare e da cosa sei stata ispirata per questo fumetto.
Dunque, io ho una formazione in pratica in pittura e quindi ho iniziato a dipingere e poi dopo ho iniziato a fare fumetti, e quindi mi è sempre piaciuto lavorare con colore diretto sulle tavole, non in post produzione, non in digitale, e la cosa bella di lavorare su carta è che con vari colori, insomma, con varie tecniche, tipo che ne so, ecoline, inchiostri, acquerelli, tempere, acrilici oppure pennarelli, matite, vario, tutto un po' mescolato, è che ci sono un sacco di imprevisti, nel senso che in base a come si dispone l'acqua sul foglio, insomma, vengono fuori delle macchie che tu poi puoi un po' gestire, un po' lasciare al caso e poi un po' imbrigliare nel disegno, e che invece in un mezzo in cui tu hai il controllo totale su quello che stai facendo non hai, e quindi queste macchie, questi imprevisti mi sono sempre piaciuti e quindi ho sempre cercato di assecondarli, e quindi vedrai spesso che ci sono un po' di sbavature, un po' di spennellatone, un po' di sfondi che sforano sulla figura, insomma, non è disegnato proprio precisetto.
No, ma infatti questo
però
è
mi
bello.
Piace proprio, mi piace così perché, insomma, a volte si creano delle sovrapposizioni che se ci avessi pensato coscientemente non sarei riuscita a fare. Quindi questo è il lato in cui proprio mi diverto, con del lasciare, del divertirmi insomma con i colori. E poi sì, ne ho usati, sì, la gamma di colori è abbastanza varia, insomma, quella dipende dall'atmosfera, ci sono le tavole, quelle sulla scena in cui pattinano sul ghiaccio, perché era una grande appassionata di pattinaggio sul ghiaccio, e quelle sono, c'hanno tutti i colorini belli freddi, e insomma mi sono molto divertita a calarmi nell'atmosfera. Tra l'altro l'ho disegnata in agosto, pensa te.
Ti sei dovuto immedesimare.
Io sudavo e disegnavo lei tutta coperta nella pista di pattinaggio, e volevo tanto essere lì invece che a Pisa in una stanza calda a sudare.
Umido. No, questo desiderio e questa tensione ha fatto sì che almeno quella parte, ma anche tutto il resto, è la resa, insomma, è assolutamente molto molto bella. E devo dire che il colore, appunto, come diciamo, frutto di tecniche e mischioni, ora perdona la mia proprietà di linguaggio tecnica, insomma, mi è veramente piaciuta tanto. Quindi Alice, noi siamo assolutamente in chiusura perché dobbiamo dare voce alle nostre ultime ospiti, e ti volevo velocissimamente chiedere un consiglio di lettura. Che cosa consigli a chi ci sta ascoltando di sfogliare?
Un consiglio di lettura di fumetti usciti di recente? O...
Guarda, sì, però quello, se non ti viene in mente, quello che ti pare. Libera.
Allora, che cosa ho letto di recente? Ah, di recente ho letto Doctors di Dash Shao.
Ah.
Che però credo che ci sia o in francese o in inglese, non credo che ci sia in italiano.
Ancora non
l'ho. Altrimenti Cosplayer, di Dash Shao, che invece c'è in italiano, credo sia di Coconino.
Di Coconino, sì, qualche anno fa. Sì,
però è un autore veramente super spaziale, anche se ha un modo di disegnare completamente diverso dal mio.
Abbastanza.
Che non c'entra proprio niente, che a volte è proprio disturbante da quanto è brutto. Cioè, non è proprio bello come disegna, però è super efficace e scritto in maniera, scritto benissimo, quindi... Io consiglio.
Concordo assolutamente con il tuo consiglio di lettura. Con questo ti saluto. Ricordo che abbiamo parlato con Alice Milani, autrice del fumetto Sofia Kovalevskaya e Vita e rivoluzioni di una matematica geniale, edito da Coconino Press. Grazie Alice, spero di sentirci.
Grazie
presto e buona serata.
Grazie a te, ciao, buona serata.
Is it too early to be thinking about a crib, babe? Is it too early to be thinking about our kids, baby? I'm not afraid if you're not afraid, yeah. I wanna fade deep down, float in my oceans, being potent with the potion drip down. Don't drown, I love it when you slow down. You hold me when you're stroking, oh wow. And how you focus on me for the whole round. Let me ride it, baby, merry go round, round. Floating in my oceans, we impotent to the potion drip down. Don't drown, I love it when you slow down.
Ciao, siamo tornati a Tabula Rasa e adesso parleremo con Ritardo aka Giulia Cellino di Povere Puttane volume 3. Ciao Giulia.
Ciao a tutti e tutti.
Allora, intanto vi presento la nostra ospite, Ritardo aka Giulia Cellino, ha studiato fumetto e illustrazione presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 2022 ha partecipato all'inserto Fumetti di Domani editoriale con due storie brevi. Nel 2020 ha contribuito al volume antologico Sporchi e Subito, curato da Fumetti Brutti per Feltrinelli, con una storia breve dal titolo Non Importa. Ha illustrato articoli per riviste come Di La Repubblica e Linus e dal 2015 autoproduce suoi progetti editoriali, presentandoli a numerosi festival del settore. Partecipa a diverse mostre collettive e personali, sperimentando tra installazione, fotografia, animazione, varie tecniche di stampa e disegno. Ari, benvenuta Giulia.
E... tutto vero, tutto esatto.
E oggi con te parliamo proprio di un'autoproduzione, appunto, che si chiama Povere Puttane volume 3, uscito dopo il grande successo di Povere Puttane volume 1, che è un'antologia a fumetti che tu hai fatto insieme a Eliana Albertini, Martina Sarrizzu e Noemi Vola. E quindi partirei un po', diciamo, dall'inizio, chiedendoti un po' come nasce il progetto Povere Puttane, perché appunto essendo un'autoproduzione, un po' come tutte le autoproduzioni, immagino sia nata da una spinta interna, perché appunto esatto. Nessuno sta lì che aspetta che tu la faccia. Quindi ecco, se ti va, raccontaci un po' come nasce questo progetto.
Sì, dunque, appunto Povere Puttane nasce un po' in maniera anomala, nel senso che veniamo tutte e tre dall'Accademia di Belle Arti di Bologna, abbiamo studiato lì fumetto e la tendenza nei primi anni, quindi parliamo di 10 anni fa, era di formare dei collettivi appunto per iniziare dei progetti di autoproduzione. Quello in realtà che è successo a noi tre, prima ancora magari che ci conoscessimo, che ci trovassimo ai festival, è che abbiamo iniziato a fare autoproduzione per conto nostro, quindi potete trovare dei progetti, soprattutto miei e di Eliana, singoli, diciamo, in cui ci siamo incontrate. A un certo punto, tra il 2021 e il 2022, la nostra amicizia, diciamo, diventa più intensa e creiamo questo gruppo WhatsApp per parlare tra di noi, coordinarci, ma in realtà più sfogarci, diciamo, sulle nostre questioni personali. Quindi questa chat di WhatsApp intitolata Povere Puttane non nasce già pensando a un progetto, a fare cose insieme, ma questa è stata poi la conseguenza, direi molto interessante, che a forza di parlare lì sopra e a mandarci anche disegnini, cose, abbiamo detto sta arrivando, ci hanno invitate al Festival Alto a Cupramontana, questo successe nel 2022, perché non facciamo Povere Puttane, perché non facciamo diventare queste nostre discussioni, queste nostre riflessioni personali un libro per portarlo un po' appunto al pubblico. Ed è stato un esperimento bellissimo per me, era appunto il mio primo progetto collettivo. E secondo me, nascendo in questo modo, è stato, insomma, così spontaneo, così anche rabbioso. c'era tanta voglia, insomma, di fare cose insieme, ha funzionato bene. E quindi abbiamo lavorato poi però individualmente, ognuna ha la propria storia. Nel primo volume siamo solo io, Eliana e Martina, Noemi è arrivata poi nel volume 3. E ci siamo trovate, vivevamo ancora tutte a Bologna, ci siamo trovate poi a editarlo, a costruirlo, impaginarlo e stamparlo letteralmente in copisteria. Abbiamo voluto fare tutto, insomma, come si può dire, alla vecchia maniera.
Molto old school.
Sì, stampato, rilegato da noi. Minima spesa, massima resa, e è andata così. Abbiamo avuto la fortuna di avere Enrico di Strane Edizioni che si è entusiasmato per il nostro progetto e ha voluto stamparci le sovracoperte di lusso. Quindi
infatti la radio purtroppo è un mezzo con il quale non riusciamo a vedere, no, quello di cui parliamo, e con i fumetti chiaramente diventa tutto più complicato. E quindi ecco, a proposito di quello che dicevi di queste sovracopertine, ecco, come si presenta questo volume, che cos'è, come è fatto proprio esteticamente?
E allora, esteticamente la copertina dell'uno è nera con una stampa in serigrafia lilla che riprende, la prima copertina l'ho ridisegnata io e riprende una copertina di un libro molto trash italiano, purtroppo non mi ricordo mai il nome dell'autore, ma il libro si intitola Il labirinto femminile.
Ah, quindi certo. Noi... oddio.
Alfonso Luigi Marra, possibile, non mi ricordo. comunque Marra probabilmente, e abbiamo voluto canzonarlo e canzonarci, perché poi ogni volta che noi canzoniamo qualcuno ci sono molte reference in questi progetti, in questi due volumi, canzoniamo lui e canzoniamo anche noi stesse, perché poi appunto invece nel volume 3, ecco, se vogliamo arrivarci molto molto attuale, senza prevedere in realtà la morte del suo autore, abbiamo dedicato questa copertina ai discorsi a braccio di Silvio Berlusconi. E quindi un po', cioè, sono delle scelte anche forti. Il labirinto femminile è un libro che io non ho letto, non so se qualcuno degli ascoltatori o delle ascoltatrici può averlo letto, ma insomma è una trashata sulle donne, in cui sicuramente non ci rivediamo. I discorsi a braccio di Silvio Berlusconi, incommentabile, insomma, comunque l'abbiamo fatto nostro, perché riprendiamo magari la quarta di copertina, riprendiamo il testo e cambiamo solo alcune parole per far finta che sia, appunto, non per far finta, perché poi questo è il nostro libro, però ecco, in questo modo. E si presenta quindi come uno spillato stampato su carta da fotocopie, con questa sovracoperta, appunto, che rientra con le alette, serigrafata. Ecco.
Come appunto voi quattro che tenete questo dito sulle labbra, un po' come Silvio Berlusconi su questo suo meraviglioso libro,
esatto.
È quello che aveva regalato a tutti gli italiani, adesso non mi ricordo. E poi la carta della sovraccoperta, mi dicevi essere la carta delle multe.
Esatto,
perché
esatto,
è la carta, questa, quella azzurra, utilizzata per fare...
Esatto, è carta originale delle multe, idea geniale di Enrico, sempre di Strane Edizioni, che l'ha fornita e stampata. Sì.
Bellissimo, questo è veramente un tocco di classe. E ricordo quando ho visto nel 2022 è uscito appunto Povere Puttane volume 1, ricordo, cioè, proprio era un periodo in cui mi ricordo non usciva niente che mi incuriosisse, e quando ho visto questo titolo ho pensato, cavolo, mi ha ricordato subito, mi ha fatto subito pensare, ma non so se voi siete delle fan, però io sono una grande fan di Thea Acic, del suo podcast.
Sì,
Troie
Mortali. Sì,
quindi
sì, siamo grandi fan.
Esatto, nel resto io l'ho subito collegate queste cose, e in effetti sì, ci sono delle cose in comune. Nel senso, ho trovato anche poi delle analogie, ma forse le ho trovate io perché le ho volute trovare, però appunto un po' magari come nel podcast Troie Radicali, anche in Povere Puttane le storie sono autobiografiche, quindi voi raccontate un po' voi stesse con un certo livello di disagio. Le storie sono molto divertenti, sono anche realizzate, mi è piaciuto che sono realizzate nei modi più disparati, alcune sono fatte con il collage, altre sono disegnate, altre sono molto fitte, alcune hanno uno stile molto fitto, tipo quelle di Martina Sarrizzu. Quindi quando poi ho visto che sarebbe uscito il volume 3, sono stata molto, molto felice di poter leggere una nuova vostra opera. E quindi la domanda banalissima è: di cosa parla Povere Puttane volume 3?
Ma Povere Puttane volume 3 è il nostro ritrovarci a un anno di distanza dal volume 1, e quindi il tentativo di portare avanti questo progetto e di vedere dove siamo ora rispetto al volume 1. Infatti ci sono delle differenze, secondo me, a livello narrativo tra il volume 1 e il volume 3. Nel volume 1 ci stavamo proprio presentando, quindi per esempio Martina fa una analisi a capitoli degli archetipi della povera puttana, passando attraverso sue storie personali o anche esempi tratti da racconti nostri o appunto cultura trash. E nel volume 3, secondo me, siamo un po' Martina, per esempio, mi viene sempre da fare l'esempio di Martina, mm-hmm. ma secondo me spiega bene un po' l'evoluzione. Ci caliamo in realtà un po' di più nel personale. Forse io sono stata, se possibile, ancora più rarefatta, perché appunto, come dicevi, in questa differenza di segno, sicuramente io e Martina siamo agli antipodi, ed è molto interessante come cosa, perché io cerco sempre di usare meno testo possibile, immagini molto appunto minimali, dirette, poi in realtà sempre, nel mio caso è sempre un cercare di fare con poco tempo a disposizione, la mia storia nel volume 3 parla proprio di questa difficoltà di lavorare, di dover stare dietro a una certa routine di vita, e la stanchezza che questa porta, è la stanchezza di poi riuscire a riversare delle emozioni, dei racconti invece su carta. E davvero mi ero persa, mi sono persa. No, sì, quindi le storie appunto sono sempre forse un po' più personali, ecco, nel volume 3, e sempre parlano di appunto disagio, del sentirsi miserabili, ma di abbracciare questo essere miserabili in favore di noi stesse e di chi legge. Insomma, è questo il nostro intento, di abbracciare questo sentirci miserabili ed essere così povere puttane, ma povere puttane appunto non è dispregiativo, è anzi un po' appunto, come dicevi, fateaci, cioè è il nostro nome che ci diamo, e insomma
coinvolge tutte di noi. Però appunto ne parlavamo prima, di fuori onda parlavamo della nostra stanchezza, e in effetti quando leggevo le tue parti all'interno di questo di questa antologia di racconti, ti ho sentita molto vicina, perché nei tuoi, proprio specificamente nei tuoi racconti, si respira comunque una fatica proprio di vivere, di fare le cose come vanno fatte, sì. Quando però tu non sei, diciamo, stata creata per fare queste cose,
assolutamente,
molto più difficile. C'è una pagina molto emblematica per me, che c'è questo personaggio che poi saresti tu, con i tuoi occhialini da sole, con la felpa che cammina, e c'è scritto: pensa tante cose alla velocità della luce, tutte insieme in tre lingue diverse, proprio l'overthinking totale, e appunto dentro ci sono tante frasi appunto in inglese, in italiano e anche in portoghese, che è il paese che abiti adesso, tu sei in Portogallo, quindi c'è questo sentire il peso della vita, che poi c'è appunto un po' in tutte le storie anche delle altre autrici. Ad esempio mi ha fatto molto ridere come per esempio Noemi Vola va alla ricerca dei suoi sentimenti facendo una specie di collage delle sue storie di Instagram.
Sì,
molto divertente, anche molto attuale, cioè il modo in cui noi adesso ci esprimiamo e tentiamo di esprimere il nostro disagio è proprio attraverso questi maledetti social, quindi l'ho trovato molto, molto calzante. Però appunto anche Diana Albertini invece costruisce queste scenette divertenti, parodiche, comiche, un po' per coprire invece, no? Per non mostrare i suoi
Eliana
geniale.
Sì, Eliana è geniale. Eliana, se fosse qui, ti direbbe assolutamente sì. Riparlando del volume 3, quando ci siamo viste a settembre, Eliana mi ha proprio detto questa cosa: fa, io qua non ce la faccio, ci siamo confessate a vicenda che quasi non ce la facevamo a fare la storia per questo volume, poi ce l'abbiamo fatta alla grande, perché l'unione fa la forza. Ma è molto bello che per me che Eliana usi molto bene la comicità, lo ha fatto anche nel suo ultimo libro, tra l'altro con Gero Arnone. La storia non era scritta da lei, ma lei è capacissima di usare questa tragicomicità, come tu descrivevi, ed è stato anche un po' l'intento che ci ha mosse, insomma il tentativo che abbiamo fatto un po' tutte, chi più ci è riuscita, chi meno, però di usare comunque l'ironia per veicolare questi nostri racconti, che per me è stato un passo in realtà enorme, perché l'ironia magari la uso tanto io, Giulia, come persona tutti i giorni quando parlo con le persone, ma nel disegno, nel raccontare a fumetti non avevo ancora provato questa cosa. Invece credo, ecco, questo è stato un bel momento per me, per questi due volumi, per sperimentare questa cosa.
Sì, perché non è facile, ma funziona molto, almeno per chi poi legge, arriva molto più forte e molto più chiaro, diciamo, l'intento, cioè quello che volevate comunicare. Un'altra cosa esilarante è stata per me, almeno, il porro sul dito di Martina Sarri, sulla la verruca. Dito, e con il medico abusante. Devo dire, è un volume difficile da descrivere, ma nello stesso tempo è pieno di contenuti. Quindi io non, come può fare un ascoltatore, se lo volesse acquistare, come potrebbe fare?
Allora, la nostra distribuzione avviene solo personalmente, a parte qualche raro caso, quindi ci tengo a dire che potete trovare delle copie dei volumi alla libreria Risma a Roma, ma dovete scrivere a una di noi, quindi io Ritardo su Instagram, oppure Eliana, Martina, Noemi, sempre tramite Instagram scrivete un messaggio e potete ordinare così la vostra copia, okay, che verrà spedita comodamente per posta.
Ma anche questo molto vecchio stile, come tipo di scambio proprio, quindi quasi manuale. E mi chiedevo, ma che fine ha fatto Povere Puttane volume 2? Perché voi siete passati dal volume 1 al volume 3.
Allora, in esclusiva per i nostri ascoltatori posso confessare che era stata un'idea che appunto avevo avuto una sera, tipo, ma scherzando, perché invece di fare il volume 2 non facciamo direttamente il volume 3? E l'idea è stata abbracciata, dopodiché nell'introduzione appunto del volume 3 potete leggere la storia di dove è finito il volume 2. Vi invito appunto a comprarlo, a leggerlo per scoprirlo.
Per scoprire il finale, che fine ha fatto il volume 2. Ok, direi che ci siamo raccontate molte cose, senza fare troppe anticipazioni, quindi ti proporrei la domanda di rito che noi facciamo a tutti i nostri ospiti, a tutte le nostre ospiti, che è quella di consigliarci un fumetto che hai letto recentemente e che ti è piaciuto.
Sì, dunque quest'anno appunto ho vissuto a Lisbona e ho conosciuto questo autore brasiliano, Ivo Puyupo, che ha pubblicato con Chili con Carne e poi pubblicato da Push Comics il suo fumetto Synapsis, che ritornando un po' a questo amore appunto che abbiamo dimostrato anche con Povere Puttane, per la narrazione un po' frammentata, ecco, a me è piaciuto molto perché è un fumetto sempre che parla in maniera frammentata, in maniera multidisciplinare, quindi con foto, con screenshot, con scansioni, ma anche con disegni e parole, storie molto personali. Però ecco, quello che mi piace molto di questa storia, di questo volume, è questa capacità di raccontare cose molto personali, cose molto reali, ma spostandosi sempre tra un piano reale e un piano onirico, ecco, nella narrazione, sia tramite immagini che parole. Questo autore è riuscito a farlo in una maniera molto interessante, quindi questo è il fumetto che mi sento di consigliarvi.
Benissimo, Giulia cara, ti ringrazio molto e speriamo di risentirci per Povere Puttane, prossimo volume, chissà che numero sarà.
Assolutamente, grazie mille di avermi invitata.
Grazie a te, alla prossima, ciao ciao.
Ciao, ciao.
Degrado, spaccio, usura ed estorsioni.
Noi tutti ci viviamo in periferia, ma non siamo ciò che viene descritto e strumentalizzato. Quindi oggi di noi parliamo noi.
Sono settimane che assistiamo a una campagna da parte di media e politici di stigmatizzazione delle nostre periferie.
Siamo le persone che si vivono la violenza patriarcale, lo sfruttamento sul lavoro.
Quelle che subiscono uno sfratto, quelle che vivono i quartieri dove i politici ci vengono solo a fare le loro passerelle elettorali.
Per loro questi quartieri sono luoghi dove farci servizi televisivi da Far West. Per noi sono i luoghi dove viviamo.
Siamo le persone che abitano a Quarticciolo, Rebibbia, Ostia, Spinaceto, Laurentino, Torpignattara e quelle che in città lottano contro le ingiustizie sociali.
Per questo abbiamo pensato ad un pomeriggio vivo e partecipato nel quartiere Laurentino 38.
Con la musica e con le parole vogliamo raggiungere chi abita con noi il quartiere e vuole riscatto, perché rifiuta l'immagine cupa e negativa che vogliono incollarci addosso.
chiediamo a tutte e tutti di unirsi a noi venerdì 27 ottobre alle 18.30 a partire dal primo ponte.
Via Ignazio Silone, altezza via Giampiero Lucini.
Percorreremo le strade con la musica che ci fa battere il cuore.
Il grido delle periferie prende forza in strada.
Ritorniamo in studio con l'invito a partecipare domani alla Street a Laurentino 38. Vi siamo in chiusura di puntata, ovviamente siamo sempre su Radio Otta Rossa, gli 87.9, e questa è Tabula Rasa che ha dedicato la puntata di stasera al fumetto preillustrati. Scusate, c'è un momento così di finale col... Va bene,
col panico.
Di cosa abbiamo parlato?
Facciamo
sera?
Il riassunto di cosa abbiamo parlato. E il primo fumetto di cui abbiamo parlato è Spa di Erik Svedhoft, pubblicato dalla Salda Press, brossura 362 pagine, €29,90. Poi I Gibbanini e il Grande Fuoco di Rebecca Valente, Sigaretten, brossura 122 pagine a colori, €16. Sofia Kovalevskaya, Vita e rivoluzione di una matematica geniale, di Alice Milani, Coconino, 224 pagine a colori, €24. E Povere puttane volume 3 di Giulia Cellino, Eliana Albertini, Martina Sarrizzu e Noemi Vola, autoproduzione, spillato, 68 pagine in bianco e nero, €10. Quindi noi ringraziamo le nostre ospiti di questa sera, ovvero Camilla Fassina, Rebecca Valente, Alice Milani e Giulia Cellino. E vi rimandiamo alla prossima puntata di Tabula Rasa, che sarà giovedì prossimo, sempre dalle 20, sempre su Radio Onda Rossa 87.9.
Buonasera a tutti e tutte.
Ciao.